Buonasera e benvenuti per questo decimo incontro di del percorso Voi chi dite che io sia. Come avete visto dal titolo, questa sera ci soffermiamo sulle relazioni, le relazioni di Gesù. E allora, per introdurci a questo incontro, preghiamo insieme un salmo breve, il salmo 133-132, il salmo che viene indicato come quello della concordia tra i fratelli. Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. È come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Parliamo di relazioni allora, relazioni in cui si manifesta la benedizione del Signore, in cui si manifesta la sua vita. E in questo senso Gesù, nel periodo della sua vita terrena, non è certo differente da ciascuno di noi. Anche lui ha vissuto diverse relazioni di per il tipo, per la natura, ed è solitamente proprio in relazione ad altri che noi lo contempliamo quando apriamo i Vangeli. Raramente vediamo Gesù da solo, è sempre Gesù che interagisce con qualcun altro. Ci sono le relazioni che Gesù ha ricevuto come ciascuno di noi, relazioni in cui lui si è già trovato, perché è nato come in quella famiglia composta da Giuseppe e da Maria, quindi ci sono delle relazioni che non sono state scelte. Ci sono altre che invece sono delle relazioni che sono costruite nel tempo da parte di Gesù, sono le relazioni di amicizia con gli amici cari che stanno a Betania, Maria, Marta, Lazzaro, ma anche con i discepoli e in modo particolare con gli apostoli. Ci sono alcuni incontri, alcune relazioni che durano lo spazio breve dello scambio che intercorre tra Gesù e queste persone. È il caso, per esempio, di alcune persone che vengono guarite e che per il tempo di quell'incontro si trovano in relazione con il Signore. Pensiamo per esempio alla donna sirofenicia, pensiamo a Zaccheo. Altre relazioni non sono così pacifiche, altre relazioni sono relazioni in cui Gesù è contestato, Gesù è messo in discussione, è criticato. Possiamo ricordare i farisei, gli erodiani, i sacerdoti, i dottori della legge. Sono delle relazioni in cui tra Gesù e i suoi interlocutori ci sono divergenze di vedute. E infine ci sono queste relazioni che sono le cattive compagnie. Sono le relazioni meno opportune, quelle più scomode, eppure quelle a cui il Signore dedica più attenzione, più cura. Sono le relazioni, per esempio, con i pubblicani. Sono le relazioni con i peccatori, con le donne in modo particolare. Sono le relazioni con gli stranieri, quelli che non appartengono al popolo di Israele, quelli che non fanno parte dell'alleanza, quelli che vengono considerati dagli ebrei come dei pagani, dei gentili, degli impuri. Eppure il Signore non rifiuta certo di entrare in relazione con loro. Abbiamo quindi un ventaglio di relazioni molto molto ampio ed è impossibile prenderle in considerazione tutte. Per questo ci soffermeremo soprattutto su due di queste relazioni che ho evocato: quello con persone che il Signore ha scelto, che sono oggetto di un'amicizia che si costruisce nel tempo, e queste relazioni con personaggi che sono più scomodi, più difficili. In fondo, dietro quest'idea di guardare alle relazioni di Gesù, c'è quel detto popolare che tutti conosciamo, quello che dice: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Che tra l'altro, per preparare questo incontro, ho scoperto che sì, è un detto popolare, però c'ha un padre nobile, perché è stato Goethe a scrivere questa frase, che poi è entrata nel linguaggio comune e che ripetiamo senza badarci molto. È un padre nobile per una frase che ha un suo valore, che però non è una verità assoluta, non è certo la possibilità di capire chi è qualcuno in base alle persone che frequenta, non è sicuramente lì qualcosa di vero. È vero che guardare alle persone con cui uno è in relazione ci aiuta però a cogliere qualche aspetto della sua personalità. E guardare alle relazioni di Gesù, e questo è quello che noi ci proponiamo di fare stasera e quello che chiediamo anche al Signore di poter ricevere come grazia, significa guardare al modo in cui Lui entra in relazione con le persone, al modo in cui Lui ama queste persone, come interagisce con loro, come le sostiene, come le guarda, come le ascolta. La grazia è quella di poter diventare familiari con il suo stile, perché il suo modo di entrare in relazione con queste persone è il suo modo di entrare in relazione con noi. E quindi, se noi conosciamo la grammatica del linguaggio usato dall'altro, se conosciamo il modo in cui lui ha, l'altro ha il modo di parlare a noi, diventa più facile riconoscerlo. E chiediamo anche la grazia di poter far nostro quelli che sono gli aspetti tipici del modo di fare di Gesù. Quindi questo è quello che ci proponiamo: guardare alle relazioni del Signore, il modo in cui Lui entra in relazione con gli altri, per poter conoscere questo suo stile, riconoscere come Lui agisce, come ama, e poter far questo stile che sia anche il nostro. Allora, iniziamo proprio dal primo gruppo, il gruppo dei 12 apostoli, i 12. Allora, ascoltiamo questo brano tratto dal Vangelo di Matteo, che poi trovate però anche negli altri Vangeli sinottici. Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, che poi lo tradì. L'Evangelista è molto sintetico, ci dice soltanto che nel numero di persone che sono con Gesù, i suoi discepoli, quanti hanno scelto di seguirlo, di camminare dietro di lui, Gesù ne sceglie 12. Ne sceglie 12 invitandoli a partecipare in un modo più stretto alla sua missione, di collaborare con lui, di essere inviati per liberare dagli spiriti immondi. E già abbiamo visto in uno dei precedenti incontri questo aspetto di Gesù che lotta contro il male per liberare l'uomo e per guarire. E su questo avremo modo di tornare in un prossimo incontro. Quindi i 12 sono associati strettamente alla missione di Gesù. Ne sceglie 12 tra tutti quelli che sono lì ad ascoltarlo e a seguirlo. Ora, dal punto di vista simbolico, la scelta dei 12 ha un significato ben preciso. 12 come sono 12 le tribù di Israele. E quindi la scelta di 12 uomini che fanno parte di questa cerchia ristretta intorno a Gesù è un modo simbolico per dire che Gesù sta ricostituendo il popolo di Israele. C'è una, dal punto di vista teologico, c'è proprio un rifare il popolo eletto attraverso la scelta di queste 12 persone. Ma quello che a noi interessa non è tanto questo aspetto dal punto di vista teologico, ma piuttosto fermiamoci a guardare, a osservare quello che possiamo sapere di questi 12 uomini che sono stati scelti da Gesù. Le informazioni sono molto molto scarse. Ovvio che su Simone, chiamato Pietro, sappiamo qualcosa, più di qualcosa, ma sugli altri abbiamo veramente alle volte pochi pochi accenni, tant'è vero che anche le liste dei nomi degli apostoli dati dai vari evangelisti non sempre coincidono, e allora un evangelista è chiamato in un modo in una lista e in un modo in un altro. Ciò che resta sempre vero è che sono 12, e un altro aspetto, che questi 12 uomini, così come presentati nei Vangeli, sono tra loro molto diversi. Sappiamo tutti come i primi discepoli sono dei pescatori: Pietro, suo fratello, Giacomo, Giovanni, vengono chiamati mentre stanno sistemando la barca. Sono persone che quindi svolgono un lavoro, quello di pescatori, importante, ma non sono certo persone che hanno studiato. Poi però sappiamo anche che tra coloro che Gesù chiama a far parte del gruppo ristretto dei dodici c'è Natanaele, che nel Vangelo di Giovanni ci viene presentato che è colui che stava sotto il fico, un'espressione per dire che era dedito a studiare la Sacra Scrittura, studiare la legge. E quindi abbiamo persone semplici che non hanno particolarmente approfondito la conoscenza della Sacra Scrittura, e chi invece ha speso tutta la sua vita per fare questo. Abbiamo Matteo, il pubblicano, e cioè abbiamo qualcuno che è fuori da tutte le comunità, è considerato impuro, perché fare l'esattore delle imposte per conto dei romani è un peccato. E nello stesso gruppo abbiamo poi Simone il Zelota, e c'è uno che appartiene a quella fazione di ebrei che sono così visceralmente contro l'occupante romano da essere attivamente impegnati per la liberazione di Israele. Allora vediamo come i contrasti che ci sono tra le personalità, le storie, le idee di questi uomini che sono radunati insieme da parte di Gesù sono forti, perché andiamo da chi è più sapiente a chi lo è meno, da chi ha accettato di collaborare con i romani a chi invece ha speso tutta la sua vita per lottare contro di essi. E allora qui ci troviamo di fronte a qualcosa che rivela il modo di fare di Gesù. Non sceglie i suoi 12 apostoli, i suoi stretti collaboratori, in base ad un modello prestampato di corrispondenza a quello che può essere l'idea dell'apostolo ideale. Sceglie delle persone concrete con le loro storie, le loro diversità e le loro differenze. Sceglie delle persone che hanno i loro talenti e hanno le loro fragilità, i loro punti di forza e punti di debolezza. Il Signore Gesù non cerca un ideale, cerca delle persone concrete in carne ed ossa con le loro capacità. E questo ci spinge quindi anche a riflettere, perché questi 12 uomini sono i 12 che hanno iniziato la Chiesa. E Gesù non ha voluto costituire questo nucleo mettendo insieme delle persone che fossero tra loro identiche, ma invece dato via libera a questa diversità che si confronta l'uno con gli altri. E allora cos'è che permette a questo gruppo di poter stare insieme? E l'adesione da parte di ciascuno di loro a Gesù. E questa dimensione personale di aver conosciuto, seguito e amato il Signore, che permette a questi uomini così diversi di condividere la medesima missione. È grazie a questo che loro possono essere uniti, non perché cercano l'omologazione, l'uniformità, ma anzi perché proprio vivono la loro diversità, riconoscendo che questa diversità ha un punto di comunione nell'adesione a Gesù. E quando molti vanno via scandalizzati dal modo di fare di Gesù, Gesù gli chiede ai suoi dodici: anche voi volete andarvene? E Pietro risponde per tutti: da chi andremo? Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Allora è proprio questa esperienza che è stata fatta da parte dei dodici, di riconoscere che nel Signore c'è la vita e la vita eterna, che permette a questi uomini di poter stare insieme e far fronte anche alle loro possibili divergenze. Poi se si leggono gli Atti sappiamo che di divergenze ce ne sono state. Non erano uomini ideali che non vivono i conflitti, tutt'altro. Quindi questo primo aspetto che ci viene offerto dalla lettura dei Vangeli, dal modo in cui Gesù agisce, è proprio quello di cercare persone vive, vere e concrete, con la loro realtà, con la loro storia, in cui tutti noi possiamo anche riconoscerci, possiamo trovarci dentro. E nel fare questo, nel scegliere questo, Gesù non è vincolato da rispetto di regole di buona convenienza, non pratica il politically correct, perché mettere dentro il gruppo dei dodici un pubblicano non è sicuramente fare una scelta in vista dell'intento di ingraziarsi i favori di chi è al potere, o anche semplicemente il favore della gente semplice e comune, perché il pubblicano le tasse mica le prendeva soltanto dai ricchi, le prendeva anche dalla gente più povera. Mettersi un pubblicano dentro il gruppo dei dodici è una scelta che è scomoda. E questo ci porta alla seconda parte di questa riflessione sulle relazioni di Gesù, cioè come lui abbia veramente cercato, e non è che sia stato soltanto il frutto di un caso, abbia cercato quanti non avevano un posto riconosciuto, quanti non erano riconosciuti come uomini, come donne. Ha privilegiato questo tipo di relazioni. E allora ora ascoltiamo il brano del Vangelo di Luca, in cui entriamo nel vivo anche di questa dimensione delle relazioni di Gesù.
Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e, stando dietro presso i suoi piedi, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li cospargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: Maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più? Simone rispose: Suppongo quello a cui ha condonato di più. Gli disse Gesù: Hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: Vedi questa donna? sono entrato nella tua casa e tu non m'hai dato l'acqua per i piedi. Lei, invece, mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei, invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece, quello a cui si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei, ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, va in pace.
Il brano che abbiamo appena ascoltato è ambientato nella casa di un fariseo, sappiamo che si chiama Simone, Luca ce lo dice, ed è un ospite che ha invitato Gesù a partecipare ad un pranzo, ad una cena che è offerta in onore di Gesù. E spesso nei Vangeli Gesù si è presentato a tavola, tavola di amici, è il caso per esempio a Betania, oppure anche con amici che partecipano a uno stesso matrimonio, come le nozze di Cana, e invitato da parte di persone che sono grate per quello che Gesù ha fatto. E così per Zaccheo, il pubblicano che lo invita a casa a festeggiare, ma lo stesso Matteo, dopo aver risposto all'invito di seguirlo, offre un banchetto. Alle volte però le persone che invitano Gesù a tavola sono persone che sono anche animate da un sentimento un po' ambiguo, perché comunque questo è un rabbì che sta facendo cose belle, cose grandi, che desta grande curiosità. E allora forse è anche un motivo di prestigio averlo a tavola, è anche un motivo di curiosità per cercare di capire che cosa effettivamente vuole dire quest'uomo, che cosa rappresenta quest'uomo. Alle volte l'invito è anche una sorta possibile di trappola, c'è un'ostilità che viene nel cuore nutrita da parte di chi fa l'invito nei confronti di Gesù. Però Gesù accetta questi inviti. Ed è facile capire quando si tratta di amici, quando si tratta di persone che sono grate, forse è più difficile per noi capire proprio questo accettare degli inviti che vengono da persone che invece sono più lontane o sono proprio ostili. In realtà Gesù non rifiuta questi inviti e non lo fa perché dentro queste occasioni che gli sono offerte lui vede sempre un'opportunità di entrare in relazione. Sono delle porte che vengono aperte in cui lui può varcare la soglia di una casa e sedersi a tavola con queste persone. E capiamo bene che varcare la porta di una casa e condividere la stessa mensa sono gesti molto forti che creano un'intimità. E questo che vuole fare il Signore è entrare in intimità con tutti noi, entrare in intimità anche con quelli che sono dettati dai motivi più svariati per cercarlo. In questo senso è come se il Signore dicesse, puoi essere mosso anche da motivazioni non così nobili, però io sono pronto a cogliere tutte le opportunità perché tu mi possa veramente conoscere. E poi questi pasti sono qualcosa di veramente particolare, perché ogni banchetto diventa l'occasione per fare memoria, per simboleggiare quello che è il banchetto definitivo atteso, il banchetto della venuta del Signore, della pienezza dei tempi. E a questo banchetto il Signore non chiede che ci siano soltanto un numero ristretto di invitati duramente selezionato, ma vorrebbe che il banchetto fosse aperto per tutti, che sia veramente una tavola in cui tutti possano trovare il loro posto. Allora, per esempio, nel capitolo 15 di Luca, quando sta per raccontare le parabole della misericordia, lui si rivolge espressamente ai farisei che gli chiedono: ma perché stai mangiando con pubblicani e peccatori? E lui a questa domanda, che è la domanda capitale che gli rivolgono, com'è possibile che tu dividi la tua tavola con quelli che sono apertamente, pubblicamente contro la nostra religione, che non sono puri? Lui risponde dicendo le tre parabole della misericordia. Allora, questo è l'aspetto fondamentale, il fatto che il Signore vuole fortemente che questo banchetto che si prepara sia per tutti, e anche coloro che non hanno, secondo le regole del nostro mondo, posto e dignità, bene, anche questi devono trovare il loro posto. E allora il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, tratto dal Vangelo di Luca, è in questo senso illuminante. Siamo a casa di un fariseo, e probabilmente questo Simone era abbastanza contento dell'idea di avere Gesù a casa sua. E nel bel mezzo della cena succede qualcosa di inatteso. C'è questa donna, riconosciuta come peccatrice, che entra nella sala. Possiamo immaginare la conversazione che all'improvviso si gela, perché questa è una presenza sgradita. E questa donna non dice una parola, però compie dei gesti, senza timore. Avanza, raggiunge Gesù e lì realizza questi atti, che sono tutti atti espressione di un profondo coinvolgimento personale. In quegli atti lei è presente pienamente, si mette in gioco in modo totale, e una profonda intimità con Gesù. Lei non dice nulla e agisce. E Sant'Ignazio, negli esercizi, verso la fine del cammino, mette una piccola osservazione dicendo che l'amore consiste più nei fatti che nelle parole. Attraverso quegli atti questa donna sta mostrando il suo amore. E Gesù non fa nulla per allontanarla, per cacciarla, per rifiutarla. La lascia fare, e si lascia toccare, si lascia anche, in questo senso, lascia che la donna possa prendersi cura di lui. Accetta tutto quello che lei sta facendo. E nello stesso tempo abbiamo Simone, che guarda tutta questa scena, non parla, ma pensa. E l'Evangelista ci dice cosa sta pensando. Se da un lato abbiamo una donna che agisce, dall'altro lato abbiamo un uomo che sta lì a ragionare, a soppesare i vari elementi della situazione, i vari fattori in gioco, a vedere quanto sia legittimo o non legittimo tutto quanto sta accadendo, e giunge alla sua conclusione, che è una sentenza: questo maestro non è veramente tale, vale poco. Perché se fosse un profeta saprebbe cosa sta succedendo e chi è questa donna. E in mezzo c'è Gesù. E cosa fa Gesù? Qual è il tratto caratteristico del suo modo di fare, di agire, di entrare in relazione? e sicuramente non si lascia bloccare da quelle che sono le convenzioni. Non si lascia bloccare neanche dalle apparenze e non si lascia intimidire da gesti che possono essere anche audaci. Mentre Simone, guardando questa donna, vede una peccatrice, vede un passato che la condanna, delle azioni che sono moralmente riprovevoli e che quindi per lui diventano una sentenza senza appello, Gesù vede una persona e vede quanto c'è di grande, di bello, di buono in questa persona, vede la sincerità del sentimento che la muove e su questo fa leva, a questo fa appello. Gesù, guardando questa donna, vede quello che potrebbe essere nel futuro il frutto del suo amore. Vede una persona e non vede un peccato. E allora quello che diventa fondamentale nel momento in cui ci fermiamo a contemplare il modo in cui il Signore entra in relazione nelle sue varie, nei vari casi, è importante considerare proprio questo. Gesù entra in relazione con l'uomo e la donna che ha davanti a sé, vedendola per quello che è, come avevamo già detto prima a proposito dei discepoli che sono chiamati a diventare apostoli, né più né meno, così com'è, in modo giusto, e perciò vero, e perciò bello. Vede il passato, ma non considera quel passato come un anticipo che precluda qualunque tipo di sviluppo del futuro. Il passato c'è, fa parte della storia di questa donna, ma se non ci fosse stato questo passato e non avesse sentito probabilmente Gesù annunciare il Vangelo, non avrebbe potuto neanche sentire in sé nascere questo grande amore verso Gesù stesso. Proprio forse perché, come dice nella storia della parabola, perché ha tanto peccato che ora ama così tanto. Quel passato c'è e fa parte della sua storia e non sarà cancellato. Però questo passato non è l'ultima parola. C'è un futuro che è possibile e che inizia nel presente di questo incontro. Allora, è proprio questo che il Signore ci presenta, questa capacità di andare oltre alle etichette, alle convenzioni, agli schemi, a quelle che sono le abitudini dell'essere ben pensanti, per guardare con verità e giustizia, con amore le persone e poter in questo modo aiutarle a dare il meglio di sé, aiutarci a dare il meglio di noi stessi, perché il Signore ci guarda in questo modo. Ed è questa effettivamente l'opera di misericordia. Abbiamo appena saputo questo annuncio del Giubileo della misericordia. Questa è l'opera della misericordia, quello di riconoscere gli errori fatti e riconoscere la misericordia del Signore che va oltre questi. Riconoscere che il Signore guarda l'uomo e la donna con amore, mentre detesta l'eventuale peccato. Ma lo sguardo d'amore è sulla persona e questo non annebbia la vista del Signore, mi permette sempre di andare al di là di quelle che possono essere gli schemi facili con cui si possono condannare o salvare le persone. Allora, per la preghiera ci sono questi due brani, soprattutto che possono essere più consistenti. Poi avete anche altri piccoli riferimenti che rinviano sempre allo stesso tema delle relazioni, dove potrete nei giorni seguenti eventualmente andare a pescare per continuare la vostra preghiera. Come grazia da chiedere? Bene, la grazia che vi ho indicato è quello di poter riconoscere e ancor di più di fare esperienza della capacità propria del Signore di amare e accogliere ogni persona per quello che è, senza farsi condizionare dalle etichette. E come composizione di luogo per entrare nella preghiera potrà essere d'aiuto immaginare